Prova. Oh oh oh. Metti anche la voce qua. Cioè. Prova, prova. Prova, prova, prova. Ok.
Slam X, per fare rivoluzione servono belle parole. Vasco Brondi, le luci della centrale elettrica.
Sul ponte più bombardato d'Europa, con le mie macchine non catalitiche, gli autogrill a dormire, a perdere il cellulare, sotto strada del sole, a farci abbandonare, fare camerere a Parigi, a Kabul, a Beirut, fare camerere a Parigi, a Kabul, a Pechino, a Hong Kong, vieni con me a correre sulla circonvallazione, che ho voglia di stordirmi un po' coi fumi dello smog. Senti tuoni, senti tuoni, senti tuoni dagli Stati Uniti, bombardare l'Iran, bombardare l'Iran, bombardare l'Iran. Saremo i vostri migliori fornitori di mine. Fare camerere a Parigi, a Kabul, a Beirut, che a forza di bere ti va di traverso il mare. A Parigi, a Kabul, a Pechino, a Hong Kong, vieni con me a correre sulla circonvallazione, a sentire sparare appena fuori dai poligoni, a sentire sperare a due passi dai cimiteri monumentali, dai funerali di Berlinguer, a vederti sparire a Firenze, partirò il camion che raccoglie la spazzatura alle 6 di mattina. Sventoleremo le nostre radiografie, per non fraintenderci ci disegneremo addosso dei giubbotti antiproiettili, costruiremo dei monumenti assurdi per i nostri amici scomparsi. E vieni a vedere l'avanzata dei deserti, tutte le sere a bere per struccarti, useranno delle nuvole cariche di piogge, vedrai che scopriremo delle altre Americhe, io e te, che licenzieranno altra gente dal call center, che ci fregano sempre, che ci fregano sempre, che ci fregano sempre, che ci fregano sempre. Cara catastrofe, le impronte digitali e di notte le pattuglie che inseguono le falene e le comete come te. Tra le lettere d'amore scritte a computer, che poi ci metteremo a tremare come la California, amore, nelle nostre camere separate, a inchiodare le stelle, a dichiarare guerre, a scrivere sui muri che mi pensi raramente, che ci fregano sempre, che ci fregano sempre, che ci fregano sempre, che ci fregano sempre. Parecchi facevano l'università e alcuni si impiccavano in garage, lasciando come ultime volontà le poesie di Vian. Mentre parecchi facevano l'università e alcuni si impiccavano in garage, lasciando come ultime volontà le poesie di Vian. Thank you.
E alza anche un po' la voce in spia. E appena un po' la chitarra abbassata. Vabbè, abbassala pure in spia la chitarra. La chitarra è molto alta. Lettere d'amore guardando i lampioni spenti e gli spacciatori tunisini che si rincorrono in strada scambiandosi opinioni concitate, scambiandosi e tirandosi delle bottiglie di Moretti da 66 vuote che fanno meno male. Le nostre diete mediterranee demolirebbero edifici interi ed intere generazioni, come la moderazione di questi governi, le tue mani da queste parti, le porte di carta di questo appartamento. Precaria era l'aria e anche l'acqua della doccia. E le lettere di Susanna Ronconi dal carcere speciale, il diario minimo di un altro tempo. Da Voghera, dalla massima sicurezza, dal 1983 Susanna Ronconi scriveva: le divise informi di stoffa ruvida, con stampigliato sulla schiena Trani, 1944. Ma eravamo belle lo stesso, bastardi, Dio se eravamo belle. E quando mettevano brutta musica a tutto volume, sparata dagli altoparlanti in tutti i corridoi, per impedirci di comunicare tra noi, noi cantavamo più forte, fino a gonfiare le vene del collo. E quando, al momento dell'arrivo, ci mettevano nude in fila e ci facevano fare 6 flessioni, e poi ci cacciavano a forza sotto le docce calde, per vedere se la vagina, rilassata dal calore, lasciava cadere esplosivi, messaggi cifrati, documenti politici, lettere d'amore clandestine, cacciavamo le lacrime in gola. Cercavamo i nostri sguardi più sprezzanti e perfino qualche scintillio di ironia. E quando, rivestite delle divise naziste e calze color militare che scendevano al polpaccio ad ogni passo, e scarpe di cartone incalzate dal fiato sul collo dello sbirro che dava il ritmo dell'apertura dell'infinita teoria dei cancelli blindati, ripetendo: muoviti puttana, se anche allora eravamo belle, bastardi, Dio se eravamo belle. Mutevolezza dei fronti ti garantisce la guerra necessaria. Trema, non tremare. Hai per arma la loro debolezza che si tradisce in quanto si asserraglia. Trema, non tremare. Hai per arma la loro debolezza che si tradisce in quanto si asserraglia. È tempo di disgusto, è tempo di rimozione, di cervelli azzerati, è tempo di insoddisfatti, è tempo di pentimenti e la voglia di vivere in un'Europa inutile, serpeggia sotterranea e non riaffiora, e non è tempo di assaltare il cielo, neanche di talpe inutili come le spiegazioni, tempo di miserie, tempo di pulsazioni. Tempo di miserie, tempo di pulsazioni. Boomerang primitivi, tornano incontrollabili, sgravidano ossessioni sulle città splendenti di passate razzie,
di futuri spettacoli, i viaggi solitari, i percorsi arroganti sono finiti male, senza proclami, senza giubilei, nelle piccole storie, nelle teste pensanti, nelle vite spezzate, ricucite alla cazzo. E non si torna a casa, si rimane così, si rimane così, si rimane così. Magari un po' perplessi, su treni fuori orario, scendendo scale mobili, aspettando un passaggio. Non so se verrà, ma non credo che venga. Che non so se verrà, ma non credo che venga. Che non so se verrà, ma non credo che venga. Che non so se verrà, ma non credo che venga. Agli angoli delle strade sono imperturbabili, così come il rosso e il verde dei semafori. I poliziotti del detersivo vi indicheranno dove vi sarà possibile lavare ciò che voi credete sia la vostra coscienza e che non è altro che una succursale di quel fascio di nervi che vi serve da cervello. La disperazione è una forma superiore di critica. Per ora noi la chiameremo felicità, perché le parole che voi adoperate non sono più parole, ma una specie di condotto attraverso il quale gli analfabeti hanno la coscienza a posto. La disperazione è una forma superiore di critica. Per ora noi la chiameremo felicità. 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 Grazie mille veramente. Grazie mille a tutti. Grazie mille al Cox, a tutti, e a Filippo e agli altri per avermi chiamato qua stasera e voi di essere venuti qua. Bella. Thank you.
Slam X, per fare rivoluzione servono belle parole. Legge ora Sandrone Dazieri.
Buonasera, mi chiamo Dazieri, scrivo gialli di solito, quindi non sono un poeta e soprattutto sono un pessimo lettore anche delle cose che scrivo. Grazie. Buttatelo fuori, per favore, grazie. Allora, qui avevo fatto un percorso a tappe, ma sarà molto più breve perché siamo stanchi tutti. E siccome appunto non sono un poeta, quello che ho scritto sono dei piccoli frammenti, delle cartoline su Milano in questi 30 anni che la frequento, cominciando dall'arrivo a Milano. E la stazione centrale è stata la mia prima casa. Non avevo soldi per pagarmi una stanza nella Milano da bere e dormivo nei vagoni in deposito. Erano quelli vecchi, con l'apertura a leva, con l'aria del riscaldamento che usciva rovente dalle griglie sotto i sedili di plastica. Quando d'inverno l'accendevano era meraviglioso, ma era anche il segnale che dovevo sgomberare, perché il treno stava per essere spostato sul binario di partenza e da lì a poco sarebbero saliti gli agenti della Polfer a perquisire. Tra un treno e l'altro ero perciò costretto a vagare per i marciapiedi, facendo compagnia agli altri disgraziati che abitavano quel luogo di confine tra la metropoli e il nulla. Quasi tutti tossici in pessime condizioni, ma anche barboni che rifiutavano il dormitorio di Frate Ettore e che a tratti, senza ragione apparente, lanciavano tremende grida e bestemmie che attraversavano la stazione da un capo all'altro. Col tempo avevo finito per abituarmici, non ci facevo più caso, come non sentivo più il perenne rimbombo di motori elettrici e lo sbuffo di vapore degli sfiatatoi delle locomotive. In quei minuti di veglia forzata mi allontanavo lungo i marciapiedi di servizio e spiavo attraverso i vetri anneriti dallo smog degli edifici abbandonati che sorgevano oltre la cupola. Scoprivo quadri elettrici e macchinari di epoche lontane, coperti di polvere di ferro e ruggine, e scale che portavano di sotto al mondo misterioso che si apriva nella viscera della stazione centrale. Avrei sempre voluto visitarlo, e ancora di più quando un occasionale compagno di vagone mi aveva raccontato di aver lavorato in uno degli stanzoni nascosti tra la strada e i binari, scaricando pesce congelato da vagoni frigorifero e scongelandoli in enormi pentoloni d'acqua bollente perché fosse venduto come fresco al mercato. Descriveva i sotterranei come un labirinto punteggiato di aree dimenticate, popolate di esseri ancora più strani di noi che ne abitavano la superficie. Adesso la stazione centrale è ancora più brutta e incombente di prima, sono passati 30 anni. Ora che hanno tolto anche il Museo delle Cere e la polverosa esposizione di gemme del piano rialzato, i nuovi costosissimi lavori l'hanno dotata solo di chilometri di scale mobili che portano ad altre scale mobili, che a loro volta terminano in angoli ciechi dove gli operai lucidano i pavimenti con lo zamboni. Ci sono un paio di mini market squallidi, una rivendita di cioccolatini e caramelle regalo squallide, due negozi di telefonini squallidi e una farmacia squallida. I bar sono bugigattoli orridi e l'unica sala d'aspetto sembra un obitorio. Come allora però, la stazione è lo specchio perfetto di questa città. Come lei è ripulita, gelida e anche inospitale. Questa era la stazione centrale, adesso vi salto un pezzetto e vi passo un altro pezzettino di storia, che poi è la storia mia, ma io scrivo le cose attraverso i miei occhi e non posso fare altrimenti. Questo pezzetto, la cartolina si chiama Transiti. E qualcuno ci abitava qua. Al fine degli anni Ottanta abitavo in Via dei Transiti, una piccola traversa di quel viale Monza che unisce i pendolari dell'Interland con il centro della città, in un palazzo a quattro piani tutto scrostato e ricoperto di murales e striscioni. Era un'occupazione abusiva, anche se noi preferivamo dire squat, messa in piedi da un collettivo di quartiere degli anni 70. Quando c'ero arrivato io, sgomberato da una precedente occupazione, una storia lunga di occupazioni, dei fondatori rimanevano solo un piccolo gruppo di eritrei e un paio di compagni storici. Nel resto degli appartamenti vivevano a vario titolo militanti dei nuovi collettivi autonomi e un po' di famiglie italiane disagiate, quasi tutte del sud, cui della politica non fregava assolutamente un cazzo. L'approvazione dei nuovi membri e altre questioni come i lavori delle parti comuni, gli spostamenti da un piano all'altro venivano discussi collettivamente nella sede politica al piano terra. Era una specie di negozio con le vetrine rivolte alla strada e rinforzate con assi di legno. Era capitato che un paio di volte si facessero vedere i fasci con spranghe e molotov, per non parlare dei celerini, e lasciare i vetri nudi sarebbe stato poco sicuro. I muri erano un collage di vecchi manifesti sovrapposti con indizione di vecchie manifestazioni. Ricordo quella contro i carceri speciali con il volto di un prigioniero dentro una ruota dentata. bandiere rosse, la faccia di Walter Pedro Greco e un cartello che diceva: questo posto è di tutti, di nessuno tuo. Elegante invito a non lasciare, in giro casino. Al centro della sala lunghi tavoli da osteria appiccicosi di colla per manifesti coperti di scritte a pennarello. In un angolo un ciclostile elettrico e all'angolo opposto un televisore collegato a uno dei primi videoregistratori mai costruiti, dove ci guardavamo qualche film la domenica pomeriggio. E documentari autogestiti, naturalmente. Le sedie venivano tutte da un cinema fallito e ci facevano sembrare un po' un cineforum miserabile, dove i cani erano legittimati a entrare. C'erano sempre un paio che mugolavano durante le riunioni e anche una miriade di gatti, grassi e poco affettuosi, quasi tutti del mitico santo, il compagno grande, quello che aveva vissuto tutte le ere della casa e che faceva da mentore ai giovinastri come me. Santo non era un teorico, ma aveva esperienza sul campo e poi si destreggiava in tutti i lavori pratici, anche se si era rovinato una mano durante il servizio militare. Ho imparato da lui a spelare un filo elettrico, incidere una matrice di ciclostile, dipingere un muro, sverniciare a caldo, attacchinare, fare i buchi nello striscione per evitare che il vento se lo porti via, mescolare la malta, preparare la sangria, cantare le canzoni di Gianfranco Manfredi, fare un cordone, impugnare uno Stalin, proteggermi dai lacrimogeni con i limoni, attaccare un lavandino e un cesso all'impianto idraulico. Lo spazio che mi era stato assegnato per vivere era quello dell'esportineria, una piccola casetta a due piani nel cortile, subito dopo il cancello principale, gli ascensori arrugginiti e fermi da sempre, con la cucina e la sala da pranzo a piano terra, bagno e camera al piano superiore, cui si accedeva con una scala di metallo dipinta di rosso dal precedente occupante, ora tutta scrostata. Il tetto era un colabrodo, non c'era un tubo che non perdesse, un filo che non penzolasse, soprattutto dopo che avevo subito uno sgombero e la polizia mi aveva fracassato tutto. D'inverno si gelava nonostante la stufa cherosene, d'estate si arrostiva, ma nell'insieme ci stava la grande e consideravo un privilegio poter stare in un posto dove i vicini non erano solo vicini, ma persone con le quali dividevo quasi tutta la mia vita e i miei sogni. Visto che il quartiere non ci amava molto, ogni tanto organizzavamo delle feste aperte per socializzare. La prima cosa che vedevi erano gli sbirri ammucchiati in tutte le vie laterali, poi uno striscione che penzolava sul muro con scritto qualcosa tipo festa proletaria. E gruppi di ragazzotti truci, tra cui io, che si facevano le canne appoggiate al muro della casa. In sottofondo musicale erano Ricky Gianco e gli Inti Illimani, di quando in quando sovrastati da Santo che spiccherava al megafono, cercando di convincere gli inquieti passanti ad avvicinarsi ai tavoli, piazzati nello spartitraffico erboso, dove i miei vicini eritrei offrivano sangria e cibo del loro paese. Dopo la festa l'odore dell'ingera, una specie di pane di miglio fermentato sotto aceto, ristagnava per settimane nelle scale. Stranamente mi piaceva molto. Anche oggi, quando l'annuso in qualche ristorante etnico, mi sento a casa. Questo è l'ultimo pezzo. Vi salto le tappe intermedie, la vita, le cose varie. Questo qua si chiama Zona Mecenate, che è dove abito adesso. Mi sono svegliato con la bocca che sapeva di vomito e la testa che sembrava un pallone. Ho strisciato sino al bagno calpestando cicche di sigarette, bicchieri di plastica vuoto e gli abiti che indossavo la sera prima, che avevo gettato prima di lasciarmi cadere sul letto. Mi faccio una doccia guardando il cortile dalla finestra sopra la vasca. Altri bicchieri vuoti, bottiglie, resti di un gazebo dove la sera prima si faceva turno a servire cocktail, cartacce. Tutti i miei vicini sembrano dormire ancora, tranne uno che rientra barcollante dopo aver gettato la spazzatura. Come ti senti? Gli grido dalla finestra. Lo cerco di gridare perché ho la voce roca per il fumo e lo sforzo per chiacchierare la notte prima, superando la musica che pompava dalle casse. Sono ancora vivo, non so per quanto, risponde, è pallido, con sfumature verdine. Mi siedo in accappatoio sul bordo della vasca e penso che dovrò vestirmi, ripulire casa mia, ripulire gli spazi comuni che abbiamo usato questa notte per la festa del condominio, diventato un piccolo rave con un paio di centinaia di persone. Sono crollato alle 4 e la musica andava ancora. E poi dovrò mettermi a scrivere. Comincio a essere troppo vecchio per queste cose, penso anche. Forse dovrei prendermela più tranquilla, andare a letto presto, come fanno quasi tutti i miei amici storici che ormai si addormentano dopo Carosello. O hanno figli da curare, quindi non possono uscire la sera, o sono diventati salutisti che vanno in vacanza in bicicletta e fanno tai chi sperando di campare a lungo. Poi penso agli altri amici, quelli che se ne sono andati del tutto per un infartino, per un incidente stradale, perché pippavano e bevevano troppo, perché li hanno ammazzati o si sono ammazzati, o hanno preso l'AIDS o il cancro. E io sono qui che faccio lo scrittore, da ridere com'è andata, da ridere. Grazie.